Il mondo alla radio.
Cari amici ascoltatori, ben trovati all'ascolto del mondo alla radio. Adesso ci occupiamo di Unione Europea, ma soprattutto a che cosa serve l'Unione Europea. Allora diamo un po' di dati. Il prefinanziamento agli Stati membri nell'ambito della Recovery e del Resilience Facility, il cuore di Next Generation EU, quello che dovrebbe essere un po' un piano per far ripartire l'Unione Europea, dovrebbe salire dal 10% attualmente previsto al 20%. Questo lo chiede il Parlamento Europeo, che tra l'altro auspica che il 40% degli investimenti a livello nazionale sia dedicato alla lotta al cambiamento climatico e alla tutela della biodiversità. Però purtroppo diventa anche concreta la minaccia della Polonia di porre il veto all'accordo sul bilancio pluriennale dell'Unione Europea e sul Recovery Fund. Sapete che bisogna ancora trovare un accordo preciso. Il primo ministro infatti di Varsavia, della Polonia, Morawiecki, fa sapere su Facebook di aver inviato una lettera a tutti i leader dell'Unione Europea contestando il meccanismo che lega l'erogazione dei fondi per la ripresa economica al rispetto dello Stato di diritto. E poi c'è il vaccino quello per il Covid, su cui in sostanza l'Europa dovrebbe aver trovato, diciamo, un'intesa, perché sapete che c'è l'annuncio della Pfizer di aver ottenuto appunto un vaccino anti-Covid con efficacia al 90%. Per questo vaccino l'Unione Europea ha opzionato ben 200 milioni di dosi più altri eventuali 100. In sostanza allora è nata una sorta di unione della sanità. La Commissione infatti ha approvato un regolamento europeo, quindi giuridicamente vincolante proprio per tutti gli Stati, che si propone di creare strutture comuni per sviluppare un sistema di sorveglianza europeo delle malattie trasmissibili. Stefano Leszczynski su questo ha sentito Massimo Gaundina, capo della rappresentanza della Commissione europea a Milano.
È un nuovo terreno in cui l'Europa deve mettere insieme tutte le sue risorse e le risorse dei suoi paesi. Quindi nasce l'Unione della Salute, o meglio, l'Unione delle strutture dei nostri paesi che si occupano di salute, delle strutture, dei meccanismi, degli interventi e delle risorse. Fermo restando che la salute resta una competenza nazionale dal punto di vista giuridico, ma c'è bisogno evidentemente di coordinare di più e di collaborare di più in questo terreno. E quindi che cosa si propone? Si propone innanzitutto un nuovo regolamento europeo per preparare l'Europa a minacce alla salute, minacce transnazionali e transfrontaliere, quindi a possibili pandemie future, possibili pandemie che non possiamo escludere perché la pressione sulla biodiversità, il cambiamento climatico e i nostri stili di vita ci portano purtroppo a prevedere che altre epidemie possano arrivare in futuro, magari si spera non della stessa gravità, ma è bene prepararsi per non farsi cogliere impreparati come è successo in questo caso. E quindi si propone di mettere insieme una serie di strutture, di sviluppare un sistema di sorveglianza europeo, anche usando l'intelligenza artificiale rispetto alle malattie trasmettibili. Si propone di creare un piano di crisi e di preparazione alle future pandemie sulla base di piani nazionali che le agenzie europee dovranno coordinare e monitorare. Si propone ancora di migliorare le statistiche e l'accesso ai dati in modo da avere un quadro coerente della situazione dei vari paesi, e anche la possibilità di dichiarare uno stato di emergenza europeo da parte appunto delle agenzie europee.
Un passo importante per evitare la dispersione anche delle energie e delle attività politiche in caso di emergenza. Al momento è stata focalizzata molto l'attenzione anche sulla questione dei vaccini, con la Commissione europea che ha stipulato diversi contratti per l'acquisto di dosi di vaccino in Europa, non ultimo quello della Pfizer, che ha suscitato grande scalpore. I tempi comunque per la possibilità di avere questi vaccini non sono brevissimi in Europa.
Siamo nelle mani delle case farmaceutiche, dei centri di ricerca che stanno producendo, stanno sviluppando e stanno testando questi primi vaccini, ma c'è una strategia europea molto chiara dietro tutto questo, una strategia che è stata lanciata nel mese di giugno e che prevede intanto che sia l'Agenzia Europea del Farmaco ad autorizzare l'uso e la somministrazione di questi vaccini che sono in via di sviluppo in Europa evidentemente. Poi c'è il passo attuale, che è quello più importante, e cioè l'acquisto, la prenotazione, se vogliamo, delle future dosi di vaccino che alcune di queste case farmaceutiche stanno producendo. La Commissione europea ha già firmato 3 accordi, uno con Sanofi GSK, uno con Johnson & Johnson e un altro con AstraZeneca, accordi che prevedono un contributo della Commissione europea alla produzione del futuro vaccino e in cambio di milioni di dosi di questi vaccini. Con questi primi 3 accordi arriviamo già a una cifra tra gli 800 milioni e il miliardo di dosi di vaccino che sono state prenotate quando questi vaccini saranno disponibili. E proprio in queste ore si sta concludendo il 4º accordo, che è quello di cui si parla molto, quello con Pfizer-BioNTech, e anche qui si prevede che la Commissione prenoti 200 milioni, ma potrebbero diventare 300 milioni di dosi per il futuro vaccino, che saranno distribuite non appena il vaccino sarà pronto, con una divisione proporzionale rispetto ai paesi, quindi l'Italia per esempio avrà il 13,5% di questi futuri vaccini e con una prioritarizzazione verso categorie a rischio, quindi la Commissione europea raccomanda di vaccinare prima di tutto le persone vulnerabili, il personale medico, le persone che non possono avere distanziamento sociale, le persone che vengono da contesti socio-economici svantaggiati, e queste dovrebbero essere le prime categorie ad essere vaccinate, e anche le persone anziane, dopodiché si passerà a tutti gli altri. I tempi non sono brevissimi perché ci vuole prima di tutto l'autorizzazione di questi vaccini alla fine della famosa fase 3 di test, cosa che almeno in un caso sta per avvenire come sappiamo, ma un'autorizzazione che verrà soltanto quando ci saranno tutte le garanzie di sicurezza e non soltanto di efficacia del vaccino, questo va sottolineato. Dopodiché, come sappiamo, comincerà la grande sfida della distribuzione e della somministrazione di questo vaccino, perché ricordiamoci che non è il vaccino che ci salverà da questa situazione, ma sarà la vaccinazione, saranno le vaccinazioni.
Molto importante in questo senso anche l'appello alla prudenza che è stato fatto dalla commissaria alla salute dell'Unione Europea, che ha comunque sottolineato il fatto che le misure di emergenza sanitaria, le cautele di prevenzione dovranno essere mantenute a lungo anche dopo l'inizio della distribuzione dei vaccini, finché non ci sarà una copertura sufficiente ad allentare le misure di emergenza. Tutte queste misure ovviamente richiedono dei costi, sono costi che rientrano anch'essi nell'accordo sul bilancio europeo.
Dunque, una parte di questi costi sono già coperti con il bilancio 2020, con uno strumento apposito che è uno strumento di emergenza, uno strumento di solidarietà che è stato mobilitato e che ha già utilizzato oltre 2 miliardi di euro per questi primi accordi. Poi però ci saranno altri strumenti necessari, altri fondi necessari per il futuro, non soltanto per i vaccini ma anche per tutte le questioni sanitarie di cui abbiamo parlato all'inizio, e su questo c'è un nuovo programma europeo che si chiamerà EU for Health, un nuovo programma europeo che partirà nel 2021, andrà avanti fino al 2027 nell'ambito del grande bilancio europeo che si sta negoziando in questi giorni e su cui c'è stato un accordo proprio recentissimamente, e su questo accordo appunto si parla di oltre 5 miliardi di euro per questo programma EU4Health, un programma che dovrebbe aiutare a preparare sia le future emergenze, quindi aiutare i paesi a collaborare, a preparare questi piani di gestione delle emergenze future, ma anche pensando un po' più a lungo periodo, quindi a rafforzare i sistemi sanitari nazionali, rafforzare la collaborazione fra paesi, ma anche formazione dello staff medico che potrà appunto essere un'altra delle iniziative da finanziare attraverso questo nuovo strumento. Quindi un grosso sforzo in vista di questa sfida enorme.
Allora, speriamo davvero che almeno l'Unione Europea ci sia quando si tratta di lottare contro il Covid, e speriamo che ci sia anche quando si tratta di lottare contro l'esclusione sociale. Pochi giorni fa il ministro per le politiche comunitarie Amendola ha detto che il Recovery Fund servirà per combattere contro la povertà. Pensate, nel 2018 il tasso di rischio di povertà nell'Unione Europea 27 era del 16,8% della popolazione, in sostanza purtroppo invariato rispetto al 2017. Abbiamo con noi al telefono Luca Jaillet, che, se non sbaglio, fino a pochi giorni fa è stato presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo. Salve Jaillet.
Buonasera, grazie dell'invito.
Buonasera Jaillet. Allora, quello che vorrei capire, perché finora i bilanci europei hanno dedicato, diciamo, poco alla lotta all'esclusione sociale, se circa il 17% della popolazione è tuttora in questo rischio?
Guardi, io non credo che il bilancio europeo abbia dedicato poco all'esclusione sociale, sia per l'assistenza diretta attraverso il Fondo Sociale Europeo, sia attraverso l'assistenza diretta, cioè i vari programmi che rientrano nella coesione territoriale, e sia attraverso gli investimenti che si fanno sulla formazione, che si fanno sulla creazione di impresa, sull'aiuto dell'economia a ripartire. Casomai abbiamo un problema a rovescio, e cioè che c'è una crescente difficoltà di spesa dei fondi europei.
Ah, ecco, allora, cioè i soldi ci sono, ma come al solito vengono spesi male.
Il rapporto reso noto di pochi giorni fa dalla Corte dei Conti europea, che ha fatto un assessment sull'insieme della spesa dei fondi europei dell'ultimo settennato, siamo ormai a un mese e mezzo dalla fine di questo settennato di bilancio, attesta che l'Italia è al penultimo posto della capacità di spesa, avendo speso finora solo il 30,7% dell'insieme dei fondi disponibili. Certo, ci sono alcune complicazioni burocratiche, dipendono da Bruxelles, ma molto altro dipende dalle estreme complessità del nostro Paese, in ogni campo, purtroppo anche in questo, nel mettere in opera ciò che è disponibile. Per esempio, uno dei dati che rileva la Corte dei Conti, che solo nel 2018, cioè 4 anni dopo, quasi 5, la partenza di questo bilancio settennale, l'Italia è riuscita a definire il complesso degli attori di spesa titolati a posto nelle procedure, quindi c'è un problema vero da questo punto di vista. E poi bisogna anche tener conto che i fondi europei non possono coprire il 100% della spesa di welfare, per dirla chiaramente. Alcuni settori sono stati sempre completamente esclusi, come quello della sanità, per esempio, che ha anche diverse componenti di assistenza. I fondi europei esercitano un effetto leva, e quindi
certo,
devono essere poi usati per spingere ad una...
Devono essere in qualche modo un volano.
E devono essere esattamente un volano. Questo è sempre stato lo spirito. Del resto, l'insieme del bilancio europeo era, fino a prima della pandemia, l'1% dell'insieme del PIL europeo e il 2% della spesa pubblica europea. Non si può pensare che con il 2% della spesa pubblica si copra l'intero fabbisogno.
Senta Jaillet, vorrei un attimo capire, perché noi abbiamo un'Unione Europea per quanto riguarda la moneta, però non abbiamo un'Unione Europea fiscale e tantomeno non abbiamo un'Unione Europea di Stato sociale. Bisognerebbe spingere anche su questo aspetto davvero per creare dei cittadini europei consapevoli?
Ma sono perfettamente d'accordo che la costruzione di una gamba fiscale più sostenuta dell'Unione Europea sarà prima o poi un passaggio fondamentale, anche solo per dare forza all'esistenza di una moneta unica. Peraltro bisogna considerare che sia nel programma di questa Commissione prima della pandemia e sia soprattutto a seguito della pandemia e delle misure che sono state messe in campo, secondo me il processo forse non di una prima unione fiscale, ma di una capacità di rafforzamento del bilancio europeo, della sua capacità anche di ricorrere al debito sul mercato per poter intervenire in questa direzione, è ormai tracciata. L'Unione Europea ha chiuso ieri il suo negoziato tra Consiglio e Parlamento sostanzialmente sul nuovo bilancio settennale, sul Recovery Fund, sul Next Generation EU e anche sullo strumento di investimenti in NetEU, ha più che raddoppiato il volume complessivo di investimenti. Una parte consistente di questa partita sarà interamente legata a una inedita, nuova e mai vista prima capacità fiscale dell'Unione Europea, che per ora si sostanzia nel ricorso al mercato dei capitali e poi dovrà sostanziarsi nella creazione di quelle che vengono chiamate risorse proprie.
Una leva fiscale per poi redistribuire i fondi europei in modo più equo, anche in base alle esigenze dei singoli stati e tra virgolette dei singoli cittadini.
Ma guardi, già oggi i fondi dell'Unione Europea vengono usati come un meccanismo di investimento e di redistribuzione, perché le chiavi di redistribuzione da sempre dei fondi europei sono basate su una serie di parametri che tengono evidentemente in considerazione i bisogni e anche le necessità degli Stati membri. Una tendenza che è semplicemente stata esplosa dopo la pandemia. Basti pensare che il Next Generation EU, il cui negoziato si è chiuso proprio ieri e che è una parte consistente di questo sforzo rafforzato del bilancio europeo dei prossimi anni, 750 miliardi ne vedranno 209 che vengono all'Italia.
Certo.
Quindi non è una ripartizione né sulla base della popolazione né sulla base del contributo di ogni paese al bilancio comunitario, ma è una ripartizione sulla base dei bisogni. Questo è sempre stato un criterio fondamentale del bilancio europeo, ripeto, pur trattandosi di un bilancio che contribuisce e genera un effetto di innovazione e di spinta alla convergenza tra gli Stati, non può sostituire il ruolo dello Stato, delle autorità locali e di altri soggetti nella copertura della spesa sociale e della spesa per investimenti territoriali.
Benissimo, io la ringrazio davvero per essere intervenuto al mondo, alla radio. La ringrazio per essere stato con noi. E quello che avete sentito è l'inno alla gioia di Beethoven, l'inno europeo. L'idea di Europa unita nacque in qualche modo anche a Ventotene. Nel 1941 Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, due antifascisti confinati nell'isola del Tirreno, scrissero il manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita. Di fronte a Ventotene c'è l'isolotto di Santo Stefano. Qui c'è un famoso carcere borbonico dove durante il fascismo furono detenuti antifascisti del calibro di Pertini o Terracini. Ora c'è un progetto proprio per fare di quel carcere un centro di cultura europea. Purtroppo quel carcere, chi lo ha visto, è in totale disfacimento. La commissaria straordinaria del governo, l'ex europarlamentare Silvia Costa.
Questo carcere, appunto abbandonato, è in realtà anche un bellissimo simbolico monumento, perché ha una struttura panopticon, si chiama, che è una struttura illuministica a ferro di cavallo e di grande importanza anche dal punto di vista della storia dell'architettura, ma anche della concezione del regime carcerario. E dall'altro è un luogo che ha ospitato detenuti comuni, ma anche oppositori politici, dai protagonisti della rivoluzione napoletana sotto i Borboni fino ai padri del Risorgimento. Pensiamo soltanto a Settembrini, che ha scritto un libro molto 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 duro, molto importante,
certo,
l'ergastolo, è stato lì 8 anni e spaventa, fino ad arrivare a Pertini, a Terracini, quindi due padri della Costituzione. E poi invece dal 39 il confino è stato a Ventotene e lì è nato il manifesto. Però le due isole insieme nel comune di Ventotene costituiscono veramente un simbolo fortissimo da un lato della battaglia per le proprie idee, della libertà di pensiero anche al di là delle sbarre, dall'altro che in un luogo di confino o addirittura di detenzione è nata una grande idea di libertà e di futuro e di unione. Nel 2016 appunto vi ricorderete che Renzi portò la Hollande e la Merkel sull'isola e da lì lanciò l'idea di un progetto che sia culturale che di alta formazione.
Ecco, e poi Silvia Costa, e poi da questo progetto che cosa dovrebbe nascere? Che cosa nascerà appunto a Ventotene?
La missione è affidata già nel 2017 con un accordo, un contratto fra tutte le amministrazioni diciamo che sono competenti, comprese anche la Presidenza del Consiglio, è stato dato un'indicazione nel senso di essere sia un luogo naturalmente integrato con Ventotene, lì si possono fare delle cose ma non tutte, di alta formazione su vari temi che possono essere certamente con una base fortemente europea, sia anche di centro culturale. Una delle cose importanti che vogliamo fare è anche una parte espositiva, anche interattiva, importante per quanto riguarda la storia di questo che è un carcere che ha segnato la storia dell'Italia ma anche dell'Europa. E poi per quanto mi riguarda noi abbiamo avuto ulteriormente un altro input che è quello di guardare anche al vicino Mediterraneo, quindi non c'è soltanto una scuola dell'Europa, una storia dell'Europa più in se stessa, ma anche in una prospettiva mediterranea. Abbiamo avviato intanto i lavori, insomma, urgenza per almeno evitare i crolli di alcuni punti che sono particolarmente a rischio. Quindi primum, tutelare e salvaguardare il bene. Il bene è composto da un grande corpo centrale storico del Panopticon, a cui si affiancano due grandi parallelepipedi, due grandi volumi che sono stati fatti più nell'Ottocento. C'è davanti una quadrilatero dove c'erano appunto le sentinelle di guardia, poi c'è accanto un grande edificio che va totalmente ristrutturato, che è spericolante, che era la casa dell'ex direttore, e poi c'è una quota di terreno insieme anche ai sentieri, il cimitero, antiche cisterne e poi l'approdo che però attualmente è un piccolo approdo naturale che noi abbiamo l'ambizione di volere almeno realizzare davvero un approdo che abbia un molo in grado di consentire lo sbarco sempre a barche di piccole dimensioni, essendo lì area marina protetta e riserva naturale, quindi nel rispetto di tutte le regole, ma lo sbarco per poter garantire un flusso di visitatori che non si limiti soltanto agli attuali mesi di luglio-agosto.
Silvia Costa, lei prima parlando al telefono mi ha parlato anche di figure particolari che hanno diretto questo carcere.
Nell'approfondire questa vicenda mi sono imbattuta in una figura straordinaria che ha segnato totalmente negli anni 50 la storia di questo carcere, poco prima della sua chiusura. Si chiamava Eugenio Perucatti, era un cattolico, oggi direi riformista, non saprei come dire, che con la Costituzione in mano, approvata da poco, è arrivato e sbarcato sull'isola Santo Stefano con 7 figli e la moglie, ci ha vissuto 8 anni, e ha detto questo è contro l'articolo 27 della Costituzione, perché nota che non c'era ancora ha anticipato di 25 anni la riforma carceraria in nome dei principi costituzionali e del principio dell'umanità, e ha chiamato quello un luogo di dolore, di espiazione e di resurrezione, e lui ha rivoluzionato la vita del carcere, ha valorizzato ciascun carcerato che godeva di una grande libertà sull'isola quando è arrivato lui, prima con una sola ora di aria per dirsi, ciascuno ha potuto lavorare, abbellire l'isola, ha creato dal barbiere al cinema, alla televisione, insomma un uomo straordinario. Tra l'altro anche, siccome era un giurista molto fine, io penso che ispirasse molto a Moro, ecco, per dirlo con chiarezza.
Bene, avete sentito la commissaria straordinaria per il governo Silvia Costa, appunto per valorizzare l'ex carcere dell'isola di Santo Stefano. Io con questa musica un po' spagnoleggiante vi saluto, vi ricordo che dall'altra parte del vetro c'erano e ci sono tuttora Luciana Fantini e Mario Scattone. Un cordiale saluto a tutti da Alessandro Guarasci.
In blu notizie.